Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Buongiorno a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questa nuova puntata di Voci d'Impresa. I protagonisti di oggi sono due giovani capitani d'azienda. Hanno entrambi 38 anni, vivono in una zona d'Italia, il Veneto, dove il tessuto produttivo è tradizionalmente molto vivace. Hanno fondato un'azienda dal nulla. Questi i punti di contatto fra Franco Pianegonda e Giuseppe Albarelli. Per il resto non potrebbero essere più diversi. Uno si occupa di gioielli, l'altro di abbigliamento, uno chiede più flessibilità al mondo del lavoro, l'altro è attento anche alle distorsioni che la legge 30 ha creato. Il primo non sopravvaluta la preparazione che può dare la scuola o l'accademia, il secondo ha dato all'azienda il nome di un'università. Sono le due facce di un Nord-Est che cambia. Siamo in provincia di Vicenza. Franco Pianegonda, amministratore delegato di Pianegonda, azienda del settore dei gioielli che ha 150 dipendenti nel mondo e fattura 25 milioni di euro, è partito dal nulla.
Sono un 68ino, per cui ho 38 anni e faccio Pianegonda da 12 anni. E questa è un'azienda che è nata 12 anni fa da una gran voglia di lavorare e 12 anni di percorso sicuramente fatto di strade in salita, in discesa, in pianura, ed eccoci qua. Pensiamo, produciamo e vendiamo gioielli in argento, oro, dove mescoliamo un po' tutto assieme, messo assieme con pietre naturali, diamanti e magari anche prendiamo molto spunto dal mettere assieme i materiali come forma stilistica e come emozione. Per cui è un'azienda che fondamentalmente vende gioielli. Vicenza, diciamo che è la sede operativa, dopo ci piace pensare che la nostra sede sia un po' il mondo. Penso che oggi un'azienda debba avere sì delle basi radicate molto forti in un territorio dove c'è la logistica, dove c'è la parte amministrativa finanziaria, dove c'è la parte realizzativa e produttiva, ma la parte creativa e quella commerciale deve essere sparsa nel mondo. Penso che sia la capitale indiscussa a livello italiano di produzione di gioielli, e da lì forse per quanto mi riguarda è stata anche la mia fortuna poter vivere e respirare quest'aria fin da bambino, insomma. Da una mia idea. I miei genitori non sono del settore, anzi tutt'altro. Mia mamma è una casalinga e mio papà è un ex dipendente Enel, diciamo che ho vissuto diciamo quasi tutta la mia vita circondata da amici che lavoravano a produrre gioielli, qualcuno che li vendeva, qualcuno che vendeva le macchine. Per cui Vicenza è abbastanza facile, consueto, trovare delle persone nel settore, e questo forse è stata messa assieme alla mia volontà e la mia voglia e forse anche il mio entusiasmo di fare azienda a oggi la mia fortuna. Lo studio del quale mi vanto di più è la strada e i miei walkie. Lo studio ho studiato, sono un perito elettronico, per cui ho fatto fino a 20 anni, ho studiato, ma lì ho capito quello che non mi piaceva fare, che anche questo serve nella vita. Dopo la strada vuol dire mescolarsi col mercato, mescolarsi con le persone e cercare di capire cosa vogliono, come si muove il mondo, come si evolve e quali sono i fenomeni sociali che ci influenzano, cercare di studiarli e dopo di materializzarli. La gavetta è stata una delle parti sicuramente più belle della mia esperienza. Lì erano momenti nei quali forse era anche molto più facile 12-13 anni fa iniziare un'attività. e il mio primo input era quello di comprare i gioielli e di rivenderli, per cui c'è stato, non ci siamo affidati a banche o a dei soci o a dei fondi, lì ci siamo autofinanziati con quello che era il nostro guadagno, cercando logicamente di fare dei passi lunghi come erano le nostre tasche. Dopo via via fai impresa, via via trovi degli istituti che ti affiancano, che ti aiutano, e cercando sempre di fare il passo lungo come la gamba siamo arrivati a oggi. Tutti i giorni ci sono difficoltà, perché vivere è la cosa più bella del mondo ed è anche una forse delle cose più difficili, per cui difficoltà le affronti tutti i giorni e con entusiasmo, con volontà, con passione, con pensiero, con molta caparbietà. Se penso che di avere oggi problemi e mi giro alle spalle, 12 anni fa ero da solo contro il mondo, oggi abbiamo un'azienda dove abbiamo 150 dipendenti e collaboratori in giro per il mondo, abbiamo un nome che non è ancora così conosciuto, però abbiamo la nostra via, la nostra visione, la nostra strategia, e questo cercheremo di perseguirla.
Come si inizia a fare impresa in Italia?
C'è stato un lavoro quotidiano, giornaliero, mensile su un progetto. Il primo progetto era quello di fare azienda, di trovare delle persone che condividessero il tuo progetto. Questo parli di 12 anni fa. E una volta trovato questo, trovare dei partner, dei clienti che potessero condividere i tuoi desideri, i tuoi obiettivi, lavorare assieme, formarli, informarli. Abbiamo voluto andare direttamente al cliente finale, che è quello che dico sempre io, l'unico nostro giudice, ed è l'unico al quale permetto di giudicarci, perché noi facciamo un lavoro per lui. Come il cuoco, che per lui è importante che i commensali in ristorante siano contenti, per cui loro sono coloro che ci possono giudicare. Penso che ci sia bisogno, sicuramente parlo per il nostro settore Italia, di una politica sicuramente a livello mondiale, dove rivolta a portare l'Italia a quello che è l'Italia. Noi all'Italia, all'estero, siamo noi italiani siamo visti come disordinati, non puntuali, e invece penso che l'Italia abbia tantissime cose da esportare, per cui forse la politica, se ci aiutasse in comunicare al resto del mondo delle cose diverse, sicuramente questo ci può aiutare. Dopo c'è il mondo del lavoro, non c'è flessibilità. Io vedo in giro nelle aziende dove le persone che ci lavorano dentro molte volte hanno poca passione, e questo è un mio punto di vista, hanno poca passione anche perché non sono stimolate dal fatto che per loro non è importante quanto loro producono, tanto il posto ce l'hanno assicurato. Un'altra cosa molto importante secondo me è il mondo della scuola. Quando parlavo prima di un'Italia, un comparto Italia dove noi abbiamo turismo, abbiamo storia, abbiamo tantissime belle cose, ma abbiamo un fattore umano molto molto importante. Non ci dimentichiamo che all'estero gli italiani, le teste italiane sono sempre ben viste e sono forse un patrimonio più all'estero che all'Italia. Io penso che se ci fosse la possibilità di integrare di più il mondo della scuola e il mondo dell'imprenditoria, del lavoro, forse questo porterebbe dei vantaggi sia per le persone della scuola. Noi abbiamo degli stagisti che vengono regolarmente in azienda da noi a lavorare e l'obiettivo è quello di fargli vedere il mondo concreto, quello che loro studiano sui banchi. Però noi lo facciamo in maniera sistematica, però non so quante aziende hanno questo approccio. Allora, se lo Stato ci aiutasse, magari dicendo: tu imprenditore, se tu hai il 10% delle persone che lavorano in questa maniera, noi ti diamo la possibilità di che non è solo quello di avere manodopera gratis, ma quella anche di, non lo so, di risparmiare sui contributi sugli altri. Cioè, io ti do, tu mi dai, io ti do una mano a formare le persone che dopo finiscono nel network del lavoro.
Il fondatore di Pianegonda ha dei riferimenti cinematografici che appartengono più al passato che al presente.
Vedo, rivedo un po' i film di Tognazzi anche i film stessi di Alberto Sordi, dove lui cercava di fotografare quel momento storico, e vedevo che erano più allegri, più col sorriso. C'era molta libertà di pensiero, c'era molto lusso a mio avviso, c'era anche molta sincerità. Più lusso. Oggi il lusso è molto, molto ostentazione. Io ho quello che io odio nei nostri, che è uno dei fattori, dei comandamenti nel lavoro che faccio io. Io ho un chilo d'oro, ho 7 carati di brillanti, questo è il lusso al quale siamo arrivati oggi. Lì, non so, vedevo più spensieratezza, vedevo più lealtà, vedevo più una maniera, più classe, vedevi le donne vestite in maniera molto più fine. Oggi ti muovi in quelli che non sono gli ambienti e trovi tatuaggi, piercing, trovi il gusto. Amo molto vedere le foto di mio papà e mia mamma quando erano giovani, e ritrovo in quello un lusso superiore.
Da Vicenza ci spostiamo in provincia di Verona. Siamo esattamente a Montorio Veronese, dove ha sede la Franklin & Marshall, azienda del settore abbigliamento fondata da Giuseppe Albarelli.
L'azienda commercializza un proprio marchio, appunto, che si chiama Franklin & Marshall dal 1999. Io sono il fondatore insieme al mio socio, che si chiama Andrea Pensiero, che si occupa della parte creativa, è responsabile prodotto. Il fatturato si è attestato in questo momento a 21 milioni di euro. I dipendenti sono di mese in mese in crescita, comunque attualmente sono 36. L'obiettivo di arrivare a 42 circa entro fine anno. L'utile per il primo anno nel 2005 si è attestato sul 6% netto, i precedenti anni era 10-11. Il nostro fatturato è diviso tra Italia e estero esattamente a metà, quindi facciamo il 50% del fatturato in Italia e il 50% all'estero. E l'obiettivo è quello chiaramente di aumentare la quota dell'estero, visto che il numero dei paesi nei quali è possibile commercializzare un prodotto d'abbigliamento sono numerosi. Contiamo di arrivare ai 30 milioni di euro nel giro di 3 anni, quindi per il decennale nel 2009, quindi arrivare a fatturare 30 milioni di euro minimo.
Ci fermiamo un attimo, poi torniamo assieme nel Nord-Est.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Bentornati a Voci d'impresa, siamo a Verona nella sede dell'azienda Franklin & Marshall fondata da Giuseppe Albarelli, che ha negli Stati Uniti un mercato ma anche uno spunto per un marchio che è nato casualmente.
Eravamo certi, io e il mio socio, di quale stile dare al marchio, no? Quale immagine, quale tipo di abbigliamento fare. Nel momento in cui abbiamo pensato al nome, lui stava indossando una felpa vintage della Champion, che aveva trovato nel mercato dell'usato a Londra, con scritto Franklin & Marshall. E non sapevamo cosa fosse, pensavamo fosse un'azienda di trasporti, di qualsiasi cosa americana. In realtà poi, quando siamo andati a registrare il dominio per il sito in internet, sono esplose migliaia di pagine di questo college Franklin & Marshall, che è il più antico degli Stati Uniti, fondato nel 1793 in Pennsylvania e da Benjamin Franklin, è stato fondato tra l'altro, con il quale quindi questo college abbiamo iniziato dei colloqui, subito sembravano dei colloqui astiosi, poi in realtà entrambi abbiamo capito l'utilità di legarsi l'uno all'altro e abbiamo fatto un accordo di licenza per l'uso del marchio negli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda il resto del mondo il marchio è di nostra proprietà, però per gli Stati Uniti il marchio è di loro proprietà, quindi tutto ciò che venderemo negli Stati Uniti pagheremo al college una royalty, una piccola royalty, in cambio noi possiamo usare a livello di marketing, a livello di comunicazione, a livello di advertising, le immagini del college, la storia del college.
Ma come si diventa imprenditori a 31 anni?
Non bisogna avere un'idea eccezionale, secondo me, per riuscire a fare qualcosa di buono. Bisognerebbe avere una buona idea, non eccezionale, ma spazi nel mercato, secondo me, in tutti i mercati ci sono. La struttura dell'azienda che tu hai in mente di avere deve essere proporzionata cioè il rischio economico deve essere basso, ma gli effetti di mercato sono conquistabili e ce ne sono da conquistare, insomma. Io ho studiato economia e commercio qua a Verona, poi non ho fatto una grossa gavetta lavorativa, nel senso che ho teso per 2 anni lavorando, facendo anche il venditore di pagine utili Mondadori, oppure piuttosto che il commerciale per un'azienda che si occupava di internet e di trasmissione dati. Attendevo di conoscere, di sapere, di farmi venire in mente un'idea imprenditoriale, perché questo mi ha sempre insegnato la mia famiglia, che ha posseduto per 120 anni un'azienda di trasporti. Poi purtroppo nel 95 è mancato mio padre, quindi l'azienda è stata venduta, quindi ho sempre avuto questo pallino di fare imprenditore, e da lì ho iniziato a vendere, a produrre e commercializzare delle borse da vela con gli scarti del materiale da vela, e uno dei miei clienti che avevo in quel momento era il mio socio, che possiede 2 negozi di streetwear a Verona. E conoscendolo ci è venuto in mente di l'idea di fare insieme qualcosa insieme sull'abbigliamento. È stato facile aumentare il fatturato per noi, perché avevamo scoperto un mercato che altri non avevano ancora visto. Difficile perché siamo partiti in due, in un'officina meccanica ripulita di 70 metri quadri e essere arrivati a... dopo 3 anni 18 milioni di euro, chiaramente è stato molto difficile seguire la produzione, seguire la struttura, implementare la struttura, insomma, stare dietro alle banche che chiaramente erano sempre sottoposte a richieste da parte nostra. Ecco, per quanto facile aumentare il fatturato, ma difficile chiaramente il portare avanti questa azienda. A noi è andata bene, nel senso che le banche, devo dire che molti ne parlano male, però io non posso dire niente, perché ci hanno seguito o sono stati fortunati, o non so per quale altro motivo, ci hanno seguito nella nostra crescita verticale bene, perché abbiamo per 4 anni quadruplicato il fatturato. Il fido iniziale era di 70 milioni, quindi 35 mila euro, e da lì io e il mio socio non abbiamo mai tirato fuori una lira. L'azienda e la banca si sono sempre autofinanziate, con l'aiuto delle banche si è sempre autofinanziata. Certamente il mio socio aveva 2 negozi, io comunque avevo una casa di proprietà, quindi ecco, i 35 mila euro sicuramente erano coperti dalle firme. La gestione imprenditoriale scelta all'inizio da noi è sempre stata abbastanza prudenziale, quindi noi produciamo sul venduto, quindi i rischi, diciamo, erano bassi, erano solo finanziari, non economici.
La legge Biagi e i contratti a tempo determinato che effetto hanno avuto sulle imprese giovanili?
Sicuramente hanno fatto del bene e dovranno continuare a farne per aiutare all'azienda ad avere una minore, un minor costo. È vero anche che se non si pongono limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato piuttosto che a progetto, piuttosto che è vero anche che non occorre, non è neanche giusto che l'azienda ne usufruisca sulla stessa persona per 5-10 anni, insomma. E capita, da quanto ho capito, spesso. Qua noi abbiamo contratti a tempo 70%, a tempo indeterminato, poi abbiamo apprendistato, che chiaramente quando finisce viene poi tramutato in contratto a tempo indeterminato. Se una persona ha contratto a tempo determinato di 2 anni, c'è successo una sola volta di rinnovare il contratto a tempo determinato per 2 anni, poi rinnoviamo il contratto a tempo indeterminato. Occorre che lo Stato intervenga in aiuto degli imprenditori in altre maniere, non solo con la flessibilità del lavoro. La flessibilità del lavoro va bene, ma è importante che non diventi sullo singolo soggetto per 15 anni, 20 anni un precario che non ha mai la sicurezza che il contratto gli sia rinnovato. Ci sono altri modi per aiutare le imprese, ma si parla di cuneo fiscale, soprattutto chiaramente sulle tasse. Cioè, ce ne sono di cose, sicuramente la pressione fiscale delle aziende è abbastanza alta. Ecco, sarebbe carino che poi tutti pagassero le tasse, quindi si aiuterebbe anche ad abbassarle di più.
Per il settore abbigliamento la concorrenza dei prodotti provenienti dai paesi asiatici è feroce, ma per Franklin e Marshall non è un grande problema.
Io non sento il pericolo di questa concorrenza. Lo sentono coloro che producono, che o riescono a spostarsi su una fascia, a specializzarsi su una fascia molto più alta di prezzo e di qualità, oppure, come vedo quotidianamente, fanno fatica ad esistere. Insomma, l'unica loro strada è quella di trovare, di delocalizzare anche loro le loro produzioni in Europa, che sia Portogallo, che sia Tunisia, che sia... Per quanto mi riguarda, io produco tutto in Italia, il 100% del mio prodotto è prodotto in Italia. Mi sono posizionato su una fascia medio-alta, perché non c'è altra strada. Per quanto mi riguarda, come Franklin & Marshall, no, è un piacere che la Cina cresca e spero che diventi un mio mercato, un nostro mercato in futuro, ma non mi crea problemi, insomma.
Cosa ne pensa un giovane imprenditore dell'attuale congiuntura economica?
L'attuale congiuntura economica, i dati li conoscevamo tutti, e adesso risaniamo questi dati di bilancio sperando che non vadano ad inficiare quel barlume di crescita che abbiamo qua, che stiamo vivendo in questo momento, che probabilmente continua, insomma. Dopo sarà, speriamo che Schioppa sia così bravo, come dicono, nel risanare, nel non soffocare la crescita, insomma.
Ma come passa il suo tempo libero un giovane imprenditore?
Ma adesso sto studiando, in realtà, perché sto ripassando un libro di marketing, e lo faccio purtroppo poco perché sì, a parte il lavoro, poi leggo due o tre quotidiani, quindi il tempo per leggere, poi il piacere ce ne ho poco. I film li guardo invece, perché una volta arrivato a casa fino alle 11:30 guardo la televisione. L'ultimo film visto mi faccio pensare, Parla con lei, di Aldo Movaro.
Ora una piccola pausa, ci sentiamo subito dopo.
D'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Bentornati a Voci d'Impresa. Nella prima parte vi abbiamo raccontato il percorso di due giovani capitani d'azienda del Nord-Est. Due storie, due personalità e due imprese molto diverse, ma che condividono il radicamento nel territorio. Lasciamo ora la parola al responsabile per il lavoro del Sole 24 Ore, il collega Walter Passerini e il professor Guido Corbetta, docente di economia aziendale all'Università Bocconi di Milano, per un'analisi su questo aspetto.
Bene, oggi parleremo della imprenditorialità nel territorio. Esistono dei territori in cui è più facile o è più difficile fare impresa? E partiamo dal Nord-Est. Professor Corbetta, ma è vero che nel Nord-Est esiste quasi una connotazione genetica, quasi una propensione ad aprire una propria attività? E esistono cioè delle tipicità culturali per grandi aree territoriali più favorevoli al fare impresa?
Sicuramente ci sono. Il nostro paese è un paese non uniforme da questo punto di vista. Esiste un nord-ovest che certamente ha un'imprenditoria più consolidata, quindi dove esiste un numero di medie imprese più importante, e dove ad esempio in molte di queste medie imprese già le seconde o le terze generazioni guidano l'azienda. Esiste invece un'area come il nord-est, ma probabilmente un nord-est che si estende anche sull'area mediterranea, sull'area adriatica, dove mi pare che esistano invece una volontà, spesso, anche a seguito di passaggi generazionali, di dare vita a nuove imprese. Quindi, per esempio, mi pare che nel nord-est sia più frequente il fatto che a seguito di un passaggio generazionale magari due o tre fratelli iniziano due o tre imprese diverse e quindi ognuno poi porta avanti una propria impresa. Questo è certamente un segnale molto positivo perché dice della vitalità imprenditoriale di un territorio. Credo che possa diventare anche un fattore negativo perché evidentemente porta a un certo onanismo imprenditoriale.
Ecco, una sorta di condanna a un sistema dimensionale che ci viene un po' rimproverato. Adesso non vorrei ricordare il capitalismo bonsai, ma si parla anche per esempio di multinazionali tascabili in qualche modo, quindi una condanna quella delle dimensioni. Ma sulla base degli ultimi dati di Unioncamere e Movimprese, che per quanto non vada, come dire, preso come verità assoluta, comunque è un grande indicatore di tendenza, abbiamo visto come nel trimestre aprile-giugno di quest'anno vi sia stata una natalità molto alta, circa 110.000 imprese nate, nuove iscritte, in 90 giorni, vuol dire 1.200-1.300 attività al giorno. Ora, vediamo come non soltanto il nord-ovest e il nord-est abbiano dimostrato questa dinamicità, ma in particolare il mezzogiorno. Come spiega questa pare ritrovata vitalità dell'impresa nel mezzogiorno? È solo un fenomeno di emersione o qualche cosa di più solido?
Io credo che nel mezzogiorno ci siano in questo momento in atto dei cambiamenti che potrebbero portare a delle sorprese molto positive. Faccio un esempio nel Lazio. Il Lazio è certamente in questi ultimi anni sta vivendo una fase di sviluppo interessante, certamente l'area di Roma, ma non solo, stanno vivendo una fase di sviluppo interessante. È evidente che questo sviluppo può passare da alcune attività manifatturiere, penso per esempio alla farmaceutica nel Lazio, ma certamente questa attività, questa ripresa passa molto anche attraverso attività di servizio. Ed è evidente che le attività di servizi sono attività dove è più semplice far partire una nuova impresa. Quindi credo che oltre a un fenomeno di emersione vi sia in questo momento effettivamente una vitalità imprenditoriale crescente in alcune aree del nostro paese.
Si parla anche, si è parlato molto, ma si parla ancora dei distretti. Ecco, lei crede che il sistema distrettuale possa davvero costituire una fucina, una sorta di grande incubatore? Il problema è però quello di avere, come dire, le filiere giuste da questo punto di vista. Il sistema dei distretti nel nostro paese è in crisi, va ridefinito e su che basi?
Qui su questa domanda credo che siano stati scritti libri, decine di libri su questo tema. Credo che qui in pochissime battute posso solo dire quello che è il mio pensiero. Il mio pensiero è che i distretti dove non ci sia qualche impresa capace di in qualche modo trascinarne l'evoluzione e lo sviluppo avranno in futuro difficoltà. E allora credo che più che guardare ai distretti occorra guardare dentro i distretti, andando a vedere se esiste qualche campione, chiamiamolo così, che è in grado di far evolvere la formula, per esempio, imprenditoriale, far evolvere magari il rapporto con la distribuzione, eccetera, ed è in grado da questo punto di vista di trascinare una parte di imprese del distretto. Se questi campioni non esistono, l'impressione che ho io è che i distretti possano diventare in sostanza alla fine dei terzisti di grandi catene di distribuzione o di grandi assemblatori. E questo evidentemente toglie marginalità ai distretti.
Torniamo un attimo al nord-est, un nord-est che è abituato a guardare a est, non è un bisticcio di parole. Esistono delle esperienze imprenditoriali veramente straordinarie, tra l'altro di imprenditori di prima e seconda generazione, quindi con questo grande istinto, insomma, al creare impresa. Esiste ancora un modello nord-est o dobbiamo pensare a un modello nord-est sud-est, come dicevamo prima, cioè il nord-est in quanto tale è ancora una grande scuola di nuova imprenditorialità?
Quando io ho qualche occasione, diciamo, di andare in alcune zone come per esempio Treviso o Vicenza o in parte anche Verona, che credo che sia il limite, diciamo, più estremo del nord-est, se vogliamo classificarlo, effettivamente si coglie una vivacità che è raro cogliere in altre aree del paese. Io, per esempio, ricordo, ho fatto un'esperienza a Treviso poche settimane fa, a un convegno sostanzialmente sul tema dello sviluppo internazionale, eccetera, e c'erano presenti 200 imprenditori, ma era un convegno in cui si discuteva di alcuni casi aziendali, si discuteva di alcune esperienze e si traevano alcune conclusioni, una giornata di lavoro insieme. Ecco, queste sono, credo, esperienze che dicono anche di un'attenzione che esiste in questo sistema. Tra l'altro devo dire che il Nord-Est vive anche di alcune esperienze e di alcuni esempi assolutamente interessanti. Credo che sicuramente l'esempio di Luxottica è un esempio che gli altri imprenditori guardano come un caso di scuola, e quindi questi fenomeni imitativi sono molto importanti, credo, anche per trascinare un sistema paese.
Come dire, si vive, si comincia la propria vita mangiando latte e impresa. È un'espressione che può anche non piacere, però il clima culturale, ecco, il clima di apprezzamento sociale è anche un fenomeno molto molto importante, un parametro molto importante. Vuol dire che nel Nord-Est in particolare vi è una cultura, come dire, più aperta e più propensa al fare impresa, e quindi il fare impresa non viene vissuto con un senso di colpa, come pare essere in altri paesi. Quello del creare ricchezza in una certa cultura non è un valore positivo.
È importante questa dimensione di, diciamo, di riconoscimento che viene data all'impresa. Mi colpiva ieri, vedevo che in un museo in una città del Nord-Est è in corso una mostra sui prodotti di Missoni. Ecco, la valorizzazione anche dei prodotti delle aziende è un elemento molto importante per dare riconoscimento alla cultura imprenditoriale. Forse, diciamo, il Nord-Est su questo ho l'impressione che talvolta sia più veloce, ecco, sia più veloce nel dare questi riconoscimenti magari rispetto ad altre aree del paese. In questo credo che abbia una differenza.
Eppure il Nord-Est vive esattamente le stesse contraddizioni che tutta, certo, l'imprenditorialità italiana vive. La burocrazia esiste anche nel Nord-Est, certo. Il tempo e i costi per creare un'impresa esistono anche in quel paese. Evidentemente ci sono dei salmoni imprenditoriali capaci di nuotare contro la corrente e quindi di vincere anche una serie di vincoli in quell'area in particolare.
Io credo che la determinazione, la volontà di riuscire a raggiungere un risultato veramente talvolta trascina un'impresa a delle imprese, scusate il bisticcio, che sembrerebbero impossibili. Pensate al problema infrastrutturale, per esempio, nel Veneto, no? Eppure ci sono veramente casi di imprenditori che sono capaci di vincere tutte queste resistenze. Ma questo vale, secondo me, non solo nel Nord-Est. Voglio fare un piccolo esempio relativo alla Sicilia, no? Sono stato di recente e ho incontrato un ragazzo che ha ereditato dai genitori la gestione di un'impresa di trasporti pubblici di questo comune siciliano, e questo ragazzo molto intraprendente ha pensato che in fondo diciamo, poteva avviare anche un'attività di noleggio con autista di automobili, e quindi ha avviato un'attività di noleggio con autista di, con automobili. Poi ha pensato che in fondo i pullman di cui dispone per fare trasporto pubblico poteva usarli anche per noleggi privati, e quindi ha allargato anche a questo servizio. Poi in fondo ha pensato che nel suo paese c'era un edicolante che stava andando in pensione, forse poteva essere interessante diversificare e comprare questa edicola, e ovviamente anche nell'edicola ha portato, diciamo, questo, come posso dire, questa innovazione imprenditoriale che è tipica poi di un imprenditore. E mi ha colpito vedere questo ragazzo 27enne, 28enne, che sta cercando di muoversi, no? Per portare, credo, anche ricchezza all'interno del proprio territorio. Aperto al mondo, mi aveva colpito sentirlo parlare dei suoi compagni che sono andati a lavorare in Germania, suoi compagni di scuola che sono andati a lavorare in Germania, ma che tornano ogni estate, e lui tramite questo ha modo di sentire cosa succede in altre aree del mondo, ha modo di sentire e di discutere con loro alcuni temi. Ecco, questi secondo me sono esempi di cosa vuol dire fare l'imprenditore. Non credo che ci sia bisogno di andare a vedere solo i grandi nomi o diciamo gli imprenditori molto visibili. Io credo che ci siano nel nostro paese moltissimi casi di questo tipo, cioè di persone che stanno cercando di creare delle formule imprenditoriali innovative, anche, diciamo, su elementi che non sono solo l'innovazione tecnica o tecnologica.
Certamente la creatività ha tante strade, e i salmoni non nuotano soltanto a nord, amano anche i caldi mari del sud, lo stiamo scoprendo. Le volevo chiedere anche se non c'è un ruolo, una importanza nella determinazione di una certa cultura favorevole all'impresa che parte proprio dalla scuola. Ecco, non crede che questi fenomeni possano e debbano in qualche misura essere accompagnati anche da un avvicinamento ai temi dell'impresa che può partire davvero fin dai banchi di scuola in tutte le aree territoriali del paese?
Lo credo certamente. Io posso dire, magari la mia esperienza evidentemente è molto collegata all'università, quindi conosco bene il mondo universitario. A me pare che già solo guardando l'università sono in atto dei cambiamenti, e quindi già il fatto che l'università si stia avvicinando al mondo dell'impresa o che l'impresa si stia avvicinando all'università credo che avrà un influsso positivo anche sulle scuole di ordine inferiore.
La puntata di Voci d'Impresa termina qui. Ringrazio Giorgio Mattei in regia. Da Valentina Furlanetto è tutto. A domani.